nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Accogliamo questo grande dono dell'Eucaristia, del pane che viene condiviso dal Signore dopo averlo benedetto e spezzato per il nostro amore. Chiediamo umilmente perdono dei nostri peccati.
Si ricorda sempre della sua alleanza.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo, il Signore Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi, congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano. Voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese 5 pani e 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Parola del Signore.
Lode a te.
Chiediamo allo Spirito Santo, che ha ispirato il Vangelo, la parola di Dio, di conoscere almeno qualcosa di questo brano. Deve essere molto importante se si fa accenno più o meno velatamente. A volte questo brano ricorre 6 volte nei Vangeli, viene ricordato nel Nuovo Testamento. Vuol dire che è tanto importante. Quando si ripete, quando tutti e 4 gli evangelisti ne parlano, vuol dire che è proprio importante. Vuol dire che ha segnato la Chiesa primitiva, oppure vuol dire che quando si pensava alla Chiesa si pensava alla moltiplicazione dei pani, che poi, tra virgolette, vuol dire anche Eucaristia, cioè ha un significato cristologico ma anche eucaristico, no? Quindi cominciamo a metterci comodi anche noi, perché quello che fa Gesù, potremmo dire, ma non prende sul serio la situazione, non è un uomo attento alla realtà, non si preoccupa di quello che è evidente sotto gli occhi di tutti, no? Non si preoccupa delle realtà concrete, non lo vede che è notte? Non lo vede che gli uomini hanno bisogno di qualcos'altro? Però guardate la tenerezza e anche la libertà del Signore che di fronte all'angoscia dei discepoli che gli dicono dai, mandali a casa adesso, è tardi, noi non ci abbiamo niente. Li aveva accolti fino a quel momento lì, li aveva accolti, benedetti, aveva imposto le mani, aveva guarito. La sua compassione era completa, però si è fatto notte. Che doveva fare il Signore? Non lo dico per scherzo. Che cosa doveva fare il Signore? Perché se voi provate a rispondere, vi inoltrate nel sentiero che piano piano diventa il sentiero della vostra fede. Provate ad andare in questo sentiero. Che cosa doveva fare il Signore secondo il sentiero della vostra fede? Cosa avreste fatto voi? Cosa doveva fare il Signore? Più di 5.000 persone, notte, non c'era da mangiare niente. Cosa avrei fatto? In fondo i discepoli dicono una cosa sensata. Mandali a casa. Provate ad immaginarvi una persona media in questa città, che è messo un po' maluccio magari, no? Va a chiedere, che so, una rateazione delle tasse. Bussa a un ufficio, a secondo. Gli dicono tutti, lei è arrivato troppo tardi, la legge è questa. Trasferita in altri registri di persone così nel mondo, ce ne sono tante, che sperano sempre che qualcuno abbia un occhio di misericordia, che abbia un po', piuttosto che rimanere in questo mondo dove tutto è perfetto, un algoritmo, dove tu sai quello che devi fare e gli altri sai quello che devono dirti, che è un modo elegante per morire. Gesù dà, sembra, uno spazio anche a queste persone qui che forse non sono un po' imbranate, che forse non riescono, che ne so, a prenotarsi per quella cosa lì, non riescono ad essere all'altezza dei tempi. Il 99% delle persone non sono all'altezza dei tempi. L'1% che è all'altezza dei tempi spesso dimentica di essere uomo. Ma se io sono profondamente umano, non sono all'altezza dei tempi. Perché i tempi chi li ha inventati? Io sono umano e quindi se sono profondamente umano io ho bisogno che qualcuno mi incontri e non posso vedere l'ora. E se io ho bisogno di incontrarti, il Signore lo stesso lo sa, è Lui che ti mette questo desiderio, no? Perché certe volte vai a sentire quella persona, vai a sentire quella catechesi e ti fermi, l'ora, non c'è più l'ora, hai bisogno di stare con Lui, hai bisogno di quella parola che ti scava dentro, hai parola, non c'hai più voglia di andare via perché ti parla al cuore e nessuno ti parla al cuore. Quindi il Signore doveva fare una scelta, o ascolto i discepoli che sono uomini sensati, uomini anche bravi, che però mi dicono non puoi fare niente, sono troppi. Oppure cosa ha fatto il Signore? Non occorre che vadano. La prima cosa, si discosta dall'opinione comune. Non occorre che vadano. Voi stessi darete loro da mangiare. Li ricoinvolge dentro un'esperienza incredibile, li porta dentro il suo cuore. E questo è meraviglioso. Perché la Chiesa antica ripeteva spesso questo Vangelo? Perché questo Vangelo ha la capacità di portarti dentro il cuore di Dio e farti sentire che tu sei come Lui, sei le sue mani. Date voi stessi da mangiare loro. Voi date da mangiare. Quindi il Signore cosa stava pensando? Avevano 5 pani e 2 pesci. È chiaro, no? Che non si appoggia tanto sulla materialità del cibo. Anche perché se avesse pensato solo alla materia, se avesse pensato solo al fatto al cibo fisico, Guardate, in questo mondo di cibo se ne spreca tantissimo. Nelle città di Milano avanza il cibo. Lo sanno quelli che vanno alle mense. Il problema è che il cibo spesso nelle nostre case non sazia il cuore, non sazia la vita. Il problema è che non ci sazia. E quindi siamo presi, come nella prima lettura, dalla voracità, che è alla base delle guerre, dice Papa Francesco, perché i paesi che hanno tutto vogliono di più. La voracità è il vizio della gola, che è un'altra cosa che nutrirsi, capite? Il vizio della gola si declina anche in modo spirituale, è la voracità, ma questo non sazia. E allora cosa fa il Signore? È meraviglioso perché ci riporta nell'Eden, ci riporta nel giardino. Quell'erba verde è un segno del giardino terrestre, del giardino della resurrezione, dove la comunione che Dio crea con le cose, con la realtà, ristabilisce la bellezza, la gratuità. Quindi che cosa fanno questi 5.000? Si mettono seduti, si appoggiano così come facevano i signori di una volta, si mettono così seduti sull'erba e mangiano. È buffo, no? È il contrario degli schiavi. Gli schiavi non possono stare seduti così. Quindi il Signore ristabilisce, innanzitutto dice: fateli stare come dei re. Capite che qui c'è un linguaggio teologico, no? Qui entriamo in quello che... entriamo in qualcosa di molto grande. Vuol dire che chi segue il Signore non è più schiavo, non deve andare a bussare a quello, forse quello mi fa un piacere, forse quest'altro mi fa un piacere. Non è più schiavo, non deve bussare per avere un avanzamento di carriera. Questo lo fanno gli schiavi lo fanno. Invece il Signore dice: mettetevi seduti come del Signore e mangiate. E ce ne fu a sazietà per tutti. Questo Vangelo è una bomba. Tutti furono sazi, avanzò. Ma capite che non è solo il cibo materiale, è l'amore che dà il Signore, la sua benedizione, rese grazie, quel pane di più del pane, quel pane è l'amore di Dio, quel pane è l'amore di Dio, è Lui che dona se stesso, il Padre ci dona il Signore, noi veniamo a messa per qualcosa di più di un precetto, se no saremo degli schiavi, veniamo a messa per sentire qualcosa di più. Perché questo pane, appunto, è la benedizione di Dio, l'amore di Dio che ti dice: ma io ti ho messo in questa terra come un re, tu sei Signore con me in questa terra, tu sei fatto per goderti questo mondo, tu sei Signore di questo mondo, sei il Signore di questo mondo, stai tranquillo sull'erba verde, perché questo con me è il paradiso terrestre. Se tu stai con me, comincia a vivere questo paradiso. Ma i discepoli di ieri e di oggi cosa ci dicono a noi? Non ce la farete mai, non potete risolvere i vostri problemi, siete degli illusi voi cristiani, voi pensate che basta la fede, no, c'è da lavorare. Gesù non ha detto mai che basta la fede, certo che bisogna lavorare, ma bisogna anche avere tanta fiducia nel Signore e bisogna imparare a ricevere questo pane come la cosa più bella del mondo. Però questo pane eucaristico è anche segno di un pane ancora bello, che è il pane della vita, il pane della gioia, il pane della convivialità, il pane del dono, il pane dell'amicizia. Se togliamo queste cose qui, la vita è proprio squallida, no? È tutto un dono nella vita quando sei in comunione con Dio. Questo ti vuole dire il Signore, vuol dire allora che si moltiplica, nel senso che Dio trasforma. Alla fine il pane diventi tu, alla fine a me. Io so che in frigo abbiamo un sacco di cose, ma anche voi sapete che non ve ne importa niente delle cose che sono in frigo. Non ve ne importa niente, voi, anche se volete le cose più buone a tavola, dentro quelle cose desiderate l'amore, desiderate una comunione con questa persona che vi sta vicino, desiderate vivere. Quando mangiamo noi desideriamo non morire più. Ma siamo dei folli? No, siamo sani. Se noi mangiamo e desideriamo non morire più, siamo sani, perché la prima metafora è il mangiare, che significa mangio per vivere, cioè, ma non per vivere 50 anni, per vivere in eterno. La prima metafora che capiscono i bambini attaccandosi al seno della mamma è mangio per vivere. E Gesù dà a questo mangio per vivere il contenuto dell'eternità. Non avrebbe senso, altrimenti quel bambino mangia per andare a morire. Quel bambino mangia per non morire più. E dentro il cibo c'è tutta questa ricchezza di significati che poi diventa spirituale con Gesù, chiaro, diventa lui il cibo. Addirittura lui dice, mio cibo. Stiamo a sentire Gesù che parla, che cosa mangerà? Dove va per comprare le cose? Mio cibo è fare la volontà del Padre mio. Meraviglioso, mio cibo è fare la volontà del Padre mio. Osservare i suoi comandamenti, fidarmi di lui. Io e il Padre siamo una cosa sola. La fiducia, la fede, l'abbandono in Dio. Credergli, dargli fiducia. Lo so. Sembra proprio da folli predicare così. Però nella Chiesa dobbiamo recuperare questo linguaggio, ma non solo nella Chiesa, nella vita. Io desidero la tua amicizia più dei tuoi favori. Io desidero la tua amicizia più dei tuoi favori. Desidero la comunione con te più di quello che tu puoi significare per me socialmente. Desidero la comunione con te più di tutto il resto. Desidero l'eternità quando sto con te. Desidero che non finisca questo incontro. E come si fa? E capite che Gesù ha portato nel mondo l'amore, è lui l'amore, è lui l'eternità, si è fatto cibo per noi e ci insegna, capite? Allora ci insegna a condividere. Allora sazia. L'ho visto tante volte, guardate. Ho visto i bambini che avevano tutto il ben di Dio a tavola e non erano contenti. Viceversa, ho visto bambini contenti con un po' di pane e un po' di mortadella. Ma è chiaro che mangiavano tutto il resto insieme alla mortadella. Mangiavano la schiettezza, il tempo, l'amicizia dei genitori, la bellezza dei genitori. Mangiavano la vita, mangiavano la fiducia che gli trasmettevano le persone accanto a loro. Si mangia la fiducia. Se io sto insieme con te, mangio la fiducia che viene da te. Mangiamo l'amicizia. Più che il pane, noi mangiamo l'amicizia, siamo fatti per mangiare l'amicizia, siamo fatti per nutrirci d'amore. Se quello che dico è vero, allora è vero che ci ammaliamo non tanto per il freddo, ma ci ammaliamo per mancanza d'amore. Se quello che dico è vero, noi ci ammaliamo perché non ci nutriamo più bene, ci nutriamo di cose che non sfamano. Ci nutriamo di freddezza tante volte. Qualche volta penso che il cibo è veramente l'immagine più fredda che ormai abbiamo inventato. Mangia e consuma. Qui ci sono tutte le vitamine che ti servono. No, ne manca una. Una ne manca, che è la fondamentale, l'amore. E questa è fatta da quel poco che metti tu, che metto io, che condividiamo tutti insieme. E guardate che l'Eucaristia adesso è la stessa cosa, no? Ci stanno queste ossa di farina che fra poco vi presentiamo, che sono anche non meno son belle da vedere. Piccole cose, però sono segno di qualcosa che c'hai tu, che c'hai tu, che c'hai tu, che mettiamo tutti insieme. E poi fateci caso, a nome di Dio io benedico quella pochezza che è segno della nostra vita. E Dio ti dice, non abbiate paura, date voi stessi da mangiare, io sono in mezzo a voi, vi benedico. Date voi stessi da mangiare. Quando tu ti senti benedetto dal Padre Eterno, sei il papà magari, sei mamma, e benedici il tuo figlio, lo sai che è Gesù che lo benedice, e quel figlio è contento. Gli hai dato la tua vita al figlio. Gli hai dato il primo pane che dai al tuo figlio, è la tua vita, il tuo tempo, la tua amicizia. Il primo pane che gli dai è la tua persona. Quante volte mi sono sentito dire, Massimo, ma i miei genitori, per i miei genitori sono trasparenti, non mi vedono. lì c'è da mangiare, qui c'è tutto, qui c'è tutto. Non mi vedono. Quel figlio vuole mangiare il genitore, l'amicizia, l'amore. Ma questo siamo tutti noi, per quanto siamo persone evolute intellettivamente, siamo tutti carenti d'amore. E Dio oggi ci ha detto questa cosa molto semplice, rimettiamolo al centro e chiediamo la sua benedizione. Non è vero che abbiamo poco, abbiamo quel poco che basta condividerlo e uscire un po' da questo isolamento, no? Che ci fa dire no, è notte, andiamo tutti a casa, nessuno ci può aiutare. Non è vero, apri il cuore a questa persona che Dio ti ha messo accanto a te. Apri il cuore, condividi, è bellissimo. Rimani povero subito, ma poi hai molto di più. Ma vi rendete conto che bellezza, che gusto nei poveri quando sperimentano l'aiuto? Non hanno niente. Però quando accade che qualcuno li aiuta, noi questa gioia qui non ce l'abbiamo più, perché abbiamo tutto, ma non abbiamo l'amore. Allora, adesso finisco, perché se no non saprei più come finire, e vi invito a vivere questa Eucaristia pensando che Gesù è in mezzo a noi. Pensando che Gesù vi sta chiedendo, adesso passa in mezzo ai banchi, vi sta chiedendo: hai qualcosa da mettere insieme per tutta questa gente, che poi è l'umanità. Preghiamo. Tu che ci nutri e ci rinnovi, o Dio, con la sublimità di questi misteri di grazia, disponi i tuoi fedeli a rendere operosa nella vita la ricchezza della loro divina efficacia. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Siamo dentro la settimana per l'unità dei cristiani, facciamo questa breve preghiera, chi ha il foglietto, se no ascoltatemi. Fa che noi non ci voltiamo mai dall'altra parte quando vediamo qualcuno nel bisogno. Signore Gesù Cristo, mentre camminiamo con te verso l'unità, fa che non distogliamo il nostro sguardo dal mondo, ma lo manteniamo vigile. Fa che, mentre percorriamo le strade della nostra vita, siamo capaci di fermarci e tendere la mano, di fasciare i feriti e sentire così che tu sei presente in loro. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Kyrie
eleison, Kyrie eleison.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Nel nome di Cristo.